Quando parliamo di salvare l'ambiente, in un certo senso siamo imprecisi, perché l'ambiente continuerà ad esistere. Siamo noi che potremmo non sopravvivere o che potremmo doverlo fare in un mondo in cui non vorremmo vivere.
Non ci credo, non farlo manco tu. Non ci credo, spegni quella TV.
Ci sono due modi di vedere la cosa. Uno è dire, santo cielo, e adesso come faremo? Mentre l'altro modo è dire, che bella epoca per vivere, perché questa generazione può cambiare completamente il mondo.
Non ci credo.
Un saluto affettuoso da Mario a tutti gli amici in ascolto. Questa è Non ci credo, la trasmissione di Radio Cooperativa che va in onda ogni 15 giorni, il sabato pomeriggio alle 14.50 in diretta e la domenica successiva alle 16.50 in replica registrata. Vi ricordo il numero del conto corrente postale sul quale potete, se volete, versare i vostri contributi. È il 120 82 301, intestato a Cooperativa Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2, 35 131 Padova. Il sito della radio, radiocooperativa.org, è attrezzato per ogni tipo di versamento. E adesso possiamo cominciare la puntata di oggi, lasciando l'apertura, come sempre facciamo qui a Non ci credo, al jazz.
Go down, Moses.
Cari amici, ben ritrovati per questa nuova puntata di Non ci credo. Da Mario un saluto affettuoso in questo ultimo sabato di ottobre. Questa è una registrazione che però raccoglie una puntata nuova di Zecca. Stanotte cambieremo l'ora e torneremo a quella solare, recuperando l'ora di sonno che avevamo perduto 6 mesi fa. Da domani quindi farà buio prima, tutto cambierà. Non cambia invece la scaletta di questa trasmissione, che oggi è iniziata con un brano molto famoso, Go Down Joe Moses, nella registrazione del 57 di Louis Armstrong. Si tratta di un antico spiritual che canta le gesta di Mosè venuto a liberare gli ebrei dal faraone. In realtà il canto tipico degli schiavi neri della Virginia nel 700 si riferiva alla liberazione da portare agli stessi schiavi nei confronti del faraone che era il loro proprietario. Grande l'esecuzione di Satchmo e anche del coro che lo accompagna. Ma veniamo a noi alla puntata di oggi. Ci sarà un tema centrale che occuperà la maggior parte della trasmissione. Vorrei dire la mia sul decreto del governo Sblocca Italia in riferimento ad uno degli argomenti che spesso ho trattato in trasmissione, e cioè lo smaltimento dei rifiuti. Cosa cambierà con questo decreto? Andremo verso l'applicazione delle norme europee? Oppure il nostro premier camminerà ancora sulle acque e inventerà qualcosa di rivoluzionario? O ancora si adagerà nel suo tran-tran e continuerà a seguire l'onda tracciata dai governi precedenti, soprattutto quelli di destra, in tema ambientale? Lo vedremo nel corso della puntata. Prima di cominciare volevo dedicare qualche minuto ad un personaggio che tutti quelli che si occupano di ambiente conoscono piuttosto bene. Si tratta di Marco Boschini, di Parma, amministratore, assessore, coordinatore dell'Associazione Nazionale Comuni Virtuosi, scrittore, conferenziere e altre cose ancora. Dal suo blog vorrei leggervi l'articolo apparso il 17 ottobre scorso che riguarda proprio il tema di questa sera, lo Sblocca Italia. Si intitola Decreto condiviso. Eccolo, mentre ringraziamo Marco che, anche se inconsapevolmente, ha dato una mano a questa puntata. Non aggiungo nemmeno che io sono perfettamente d'accordo con tutto quello che dice. Ecco il suo testo. Io me li immagino, i predatori dello sviluppo umano, asserragliati in una stanza buia, chiusa al mondo e al tempo, come in una specie di rifugio antiatomico, intenti a progettare il colpo di coda di un modello di società e di progresso che hanno miseramente fallito l'obiettivo, lasciandosi alle spalle macerie e distruzione. Lobbisti, palazzinari, serial manager di multinazionali e multi-utilities, politici attenti al consenso facile, industriali e banchieri sopravvissuti ai dinosauri e non ancora paghi dei danni commessi, burocrati e funzionari in un fitto sottobosco di interessi incrociati, dossier indicibili, affari sulla pelle delle comunità locali stanche ed impotenti. Intenti a cercare a tutti i costi un modo, uno strumento, per reiterare un sistema che non funziona più. In fondo, lo Sblocca Italia rappresenta quel modo, esattamente lo strumento, individuato per infrangere per legge la barriera del lecito, un senso del limite che un briciolo di cultura e di rispetto delle cose fermerebbe sull'orlo del baratro chiunque altro al posto loro. Ha ragione da vendere chi dice che questo decreto farsa rappresenta uno spartiacque, un prima e un dopo, che ci consente di affermare che niente e nessuno sarà più come prima, perché su questa partita, per davvero, non si può concedere niente o perderemo tutto. Ecco perché allo splendido lavoro collettivo promosso da Altra Economia, che sta facendo il giro del web in centinaia di migliaia di click, dobbiamo aggiungere un tassello, credo altrettanto importante, direi quasi decisivo. Allo smascheramento dell'inganno di un governo che si poneva l'obiettivo di cambiare verso al paese e con questa assurdità non fa altro che completare l'opera di devastazione legalizzata, a questo governo è necessario affiancare la proposta di un decreto alternativo, le cose da fare subito per sbloccare ciò che in questo paese è bloccato da fin troppo tempo, in un'agorà collegiale e condivisa dal basso, a cui tutti possano partecipare in trasparenza e con pari dignità. Penso ai tanti che, da tanto tempo, sperimentano dentro e fuori le istituzioni modelli altri differenti da quelli odierni di società, comuni virtuosi, associazioni, gruppi di acquisto, comitati locali, agricoltori biologici e così via, chi si batte per la legalità e chi dona il proprio tempo per gli altri. Donne e uomini che in vario modo e in varie forme hanno già dimostrato con i fatti che non solo un altro modello è necessario e auspicabile, ma possibile. E allora credo sia arrivato il momento di dirlo noi a loro, per una volta, cosa bisogna fare. Perché accettare che escano da quel bunker a vomitarci addosso ricette stantie e soluzioni che sappiamo essere la causa dei problemi che dicono di voler risolvere è intollerabile, non glielo si può proprio più lasciar fare. Lo scrissi anni fa e lo ripropongo qui, vista la drammatica attualità di un bollettino di guerra che ci riporta ogni giorno vittime per mano di fango e cemento, incuria e dissesto. Il primo articolo di questo decreto si sostanzierebbe nell'istituzione del Ministero delle Piccole Opere, un dicastero a cui affidare la valutazione oggettiva dello stato in cui versa il nostro territorio, i comuni a rischio, le opere da realizzare, le risorse da mettere in campo. Uno strumento ed uno spazio di controllo e di coordinamento, ma anche di azione concreta conseguente, a cui non affidare poteri speciali o scorciatoie amministrative, ma uomini e mezzi, risorse e capacità di manovra, per attivare la più massiccia operazione di messa in sicurezza del territorio e degli edifici esistenti, ospedali, scuole, case, che metta fine, una volta per tutte, allo scandalo di un paese che piange vittime sacrificate all'altare di abusi e tangenti, palazzinari e grandi opere, alla cui guida mettere, tanto per cambiare, una persona preparata e competente, non il capobastone di una corrente e nemmeno un superuomo convinto di risolvere con una slide problemi e situazioni che richiedono umiltà e concretezza. Nell'articolo 2 affronterei il tema del patto di stabilità interno, che andrebbe rimosso immediatamente, senza se e senza ma, nei confronti di tutti quegli enti locali virtuosi che fanno bene il proprio mestiere, introducendo, una volta per tutte, parametri e criteri in grado di distinguere chi fa le scelte che guardano al futuro da chi rincorre con il fiato corto il consenso immediato, premiare i sindaci virtuosi, insomma, quelli che non si ubriacano con gli oneri di urbanizzazione, tutelando paesaggio e territorio dagli abusi di cemento, quelli che fanno meglio il doppio di quanto chiede la legge in tema di rifiuti da chi se ne strafrega e non raggiunge nemmeno gli obiettivi minimi che tutti dovremmo rispettare. Chi investe nella riqualificazione energetica degli edifici, da chi butta dalla finestra soldi, continuando a chiudere gli occhi di fronte a scuole e municipi che sono un colabrodo da un punto di vista energetico. Due proposte semplici, che a cascata valgono centinaia, forse migliaia, di azioni diffuse capillarmente da nord a sud, e che potrebbero avviare una colossale operazione di messa a norma del patrimonio pubblico, edifici, spazi, territorio, che può voler dire investimenti e occupazione, risparmio e miglioramento della qualità della vita. Un capovolgimento di fronte, questo sì, che riconsegna alla politica il proprio ruolo e una dignità rinnovati, avere cura e rispetto del passato e una visione del futuro capace di rivoluzionare il presente. Al malefico e truffaldino meccanismo del silenzio assenso, esteso quasi su ogni provvedimento con lo sblocca Italia, contrapponiamo dal basso un chiassoso e contagioso dissenso collettivo, pacifico e ostinato al tempo stesso, capace finalmente di consegnare ad una classe dirigente degna di questo nome le chiavi di un ipotetico paese in cui valga la pena vivere, aperto e sicuro, sostenibile e inclusivo. In una parola, possibile.
Every form of refuge. which has its price. And it breaks her heart to think her love is only given to a man with hands as cold as ice. So she tells him she must go out for the evening to comfort an old friend who's feeling down. But he knows where she's going and she's leaving. She is headed for the cheating side of town. You can't.
Set it up so well.
E questi erano gli Eagles con Lying Eyes. Quando abbiamo analizzato lo sblocco Italia, non è che ne fossimo entusiasti, per molti motivi. Non si capisce perché in un paese in cui la gente muore perché piove troppo, si debbano spendere un sacco di soldi per opere gigantesche che, se proprio volete chiamarle utili, possono essere quantomeno differibili a tempi migliori. Ma se andiamo a spulciare tra gli articoli del decreto, scopriamo ben altri altarini, dietro una terminologia che induce tutti noi ad essere assolutamente tranquilli. Spiace dover tornare ancora e sempre sullo stesso tema, quello dei rifiuti. Ormai nessuno di noi si sente più un pioniere quando racconta cosa sono davvero i rifiuti, e cioè materiali riutilizzabili secondo molte strade, e quindi un modo per risparmiare risorse economiche, ma anche per evitare ulteriore inquinamento dell'ambiente e rischi di malattie per i cittadini. Se all'inizio delle nostre campagne la gente ci guardava come se fossimo dei marziani sbarcati improvvisamente in mezzo alle bancarelle di un mercato rionale, oggi che tutte le normative, da quelle europee a quelle nazionali, dicono esattamente la stessa cosa, sono in pochi a fare osservazioni strane del tipo: già, ma senza inceneritori e discariche, dove li mettiamo i rifiuti che produciamo? C'è anche da dire che l'opera meritoria di molti amministratori, anche centrali si intende, pochi ma qualcuno ce n'è stato, ha aperto la strada a questa consapevolezza civica. Tuttavia è bene non dimenticare mai il punto cruciale, e cioè che la società dei consumi e il modello di sviluppo voluto da essa prevede come conseguenza la produzione di quanti più rifiuti possibili, perché è anche da questa produzione che trae il proprio profitto. Non solo. Se i rifiuti vengono distrutti e non recuperati, tutta la macchina produttiva ne trae vantaggio, come è piuttosto evidente e quindi inutile chiarire. Ecco allora che la politica che favorisce la distruzione di materia, come quella basata sulle discariche e sugli inceneritori, favorisce la società consumistica, mentre quella che li sostituisce con centri di riciclo fa esattamente il contrario e si prefigura quindi come virtuosa. Prima di andare avanti facciamo attenzione, ma molta attenzione, ad un particolare. Ricordo spesso quell'articolo del Sole 24 Ore in cui si magnificava il riciclo di plastica in Italia, mettendo insieme le quantità realmente riciclate, cioè nuova plastica da immettere sul mercato, e quella bruciata, da cui è possibile recuperare un po' di energia elettrica e o termica, dipende dal tipo di impianto. Sommando i due dati si raggiungeva circa un 50% di riciclo. Questo era il termine usato dall'articolista, che evidentemente o non sa bene cosa significhi quel verbo nella lingua italiana, oppure ne ignora il significato da un punto di vista energetico. La realtà è purtroppo ben differente. La combustione della plastica non recupera un bel niente, se non una piccola porzione di energia che difficilmente riesce a superare il 10% di quella necessaria per ricostruire l'oggetto. Voglio ribadire ancora una volta che questo vuol dire che il 90% dell'energia contenuta nell'oggetto viene buttata via. Di sicuro non risparmia sul petrolio che è necessario estrarre e sui cicli di produzione che utilizzano altre risorse, tra cui anche acqua, e, diciamolo per essere chiari, nemmeno sull'inquinamento prodotto. Certo, le discariche sono ancora peggio, ma non si capisce perché non si punti sulla soluzione migliore in quanto possibile, invece che su quella meno peggio, che sembra la soluzione adottata dalla maggior parte degli elettori italiani quando si ritrovano da soli nella cabina elettorale. Tutto questo premesso, come si scrive sugli atti notarili, torniamo adesso al nostro Matteo Renzi e ai suoi sproloqui sul futuro di questo paese. Certo, non è facile prendere in mano la questione rifiuti, che in Italia è sempre stata trattata da un punto di vista commerciale più che di strategie per stare meglio. In effetti, per restare vicino a realtà che conosco meglio, una città come quella in cui vivo produce circa 130.000 tonnellate di rifiuti ogni anno. Il dato è del 2013 ed è stato fornito dall'ARPAV. Parte di questi rifiuti vengono mandati nelle discariche che si trovano nella provincia. Meno della metà vengono raccolti in modo differenziato, ma poi non è dato sapere quanto di questo è avviato al riciclo, e il resto passa per i forni dell'inceneritore cittadino. con le spese e le procedure che ben conosciamo. Spesa per fornire rifiuti, circa 130 euro per tonnellata, spesa per inertizzare e poi mandare le polveri grossolane ai cementifici della bassa padovana, spese per rendere innocue e mandare in luoghi sicuri, in Germania, le polveri volatili raccolte dai filtri a manica, senza contare i consumi di acqua, di calce, di combustibili vari. Dunque, l'utilizzo di un inceneritore costa dei soldi, soldi che escono ovviamente dalle tasche dei cittadini. Funziona tutto come per il trasporto urbano, la pulizia delle strade, l'illuminazione dei quartieri. È, per dirla in breve, un servizio offerto e pagato dalla cittadinanza. Non entrerò neanche di striscio nella questione che molti si pongono quando osteggiano la soluzione di cui sto parlando, cioè l'aspetto medico di rischio per la salute che una simile struttura comporta. Ci sono centinaia di ricerche che lo hanno fatto in Italia e all'estero e chiunque può leggersele cercando in rete la documentazione. Ovviamente può leggere anche quelle che dicono che dai camini degli inceneritori esce solo aria fresca con profumo di violetta. Ci mancherebbe altro. A me interessa l'aspetto economico e soprattutto strategico. La domanda che chiunque si fa quando dei soldi pubblici vengono spesi è: vengono spesi bene? Che ritorno ha la popolazione? C'è qualcuno che ci guadagna e può fare giochetti sporchi come quelli dei mille scandali che riempiono a turno le pagine dei giornali? La gestione degli impianti di smaltimento una volta era fatta direttamente dai comuni. I partiti al potere sceglievano dei loro delegati per amministrare la questione. Le società costituite erano delle municipalizzate che rispondevano alle giunte comunali del loro operato. Gestivano i cosiddetti beni comuni, come l'acqua, il gas e appunto i rifiuti. E poi? Che cosa è successo poi? Lo vedremo dopo una pausa musicale. Zucchero, menta e rosmarino. Ad un certo punto, prima della liberalizzazione, queste società municipalizzate si sono trasformate in qualcos'altro, sono state chiamate ex municipalizzate, con una grande differenza in molti casi, sono cioè diventate società per azioni. Mi sembra abbastanza chiaro che allora cambia la mission, che non è più quella di servire la cittadinanza, ma di offrire vantaggiosi dividendi agli azionisti, i quali altrimenti non avrebbero mai e poi mai aderito e comprato le azioni. Credo che su questo non si possa imbastire un processo. Se io fossi un azionista, sarei contento se alla fine dell'anno mi tornassero in tasca dei soldi e non avrei nessun scrupolo a considerarla una cosa giusta. Quello che succede però è che nella stragrande maggioranza dei casi gli azionisti, per così dire privati, di solito si tratta di banche, assicurazioni o simili, sono una minoranza. Prima della vendita di Acegas APS a ERA, l'azionariato diffuso non superava il 34%. La maggior parte delle azioni sono in mano ai comuni, a volte consorziati, come accade ad esempio a Milano, con la A2A, o anche in ERA, che ha come azionisti un sacco di comuni, tra i quali Bologna, Ravenna, Modena e ultimamente anche Trieste e Padova. Ho detto che queste aziende non si occupano solo di rifiuti, ma rappresentano quelle che vengono chiamate delle multi-utility, vale a dire delle aziende che forniscono servizi differenti come acqua, gas, energia, ambiente, all'interno del quale sono appunto presenti i servizi relativi ai rifiuti. Ora è abbastanza chiaro come funziona la distribuzione del gas e i proventi che da essa derivano all'azienda. Un cittadino consuma quando cuoce la torta, paga il gas usato e un altro tot di balzelli varie, tasse varie, dai quali esce fuori il profitto dell'azienda. È un pochino più difficile ragionare con i rifiuti, perché là la materia prima è fornita dal consumatore, che tra l'altro la paga in negozio quando la compra. E a volte compriamo più rifiuti che prodotto, visto come sono imballati gli oggetti che a volte ci portiamo a casa. E poi paghiamo attraverso le tasse comunali, che di volta in volta cambiano nome, attualmente si tratta della TARES, il servizio di smaltimento. Non voglio nemmeno entrare nel tema della ingiusta applicazione di queste tasse quando non esiste una raccolta dei rifiuti che faccia capire all'amministrazione chi ne produce di più e chi di meno. Esistono molte realtà in cui tutto questo avviene. La raccolta porta a porta permette infatti di individuare coloro i quali producono quantità più elevate di rifiuto indifferenziato, quello cioè che non può essere riciclato e deve venire smaltito negli inceneritori o nelle discariche, e questi pagano più degli altri che, essendo più virtuosi, ricevono come premio una tariffa commisurata al loro comportamento. Bene, credo che abbiamo messo tutte le premesse al loro posto. Adesso torniamo a parlare degli inceneritori e delle conseguenze di questa attività. Chi dice che gli inceneritori, o come vengono chiamati in Italia, e solo in Italia, i termovalorizzatori, chi dice che recuperano o peggio riciclano, dice una sciocchezza immensa. È vero che grazie alla combustione siamo in grado di produrre energia elettrica e termica, ma le quantità prodotte sono ridicole se confrontate con quelle che servono per ricostruire i prodotti che sono finiti nei forni. Ecco allora che è stato necessario incentivare in qualche modo questa pratica per renderla remunerativa. È avvenuto molti anni fa, più di 20, alla fine della Prima Repubblica, quando una legge buona forniva incentivi economici a chi si fosse avventurato nella produzione di energia da fonti rinnovabili. Ma poi qualcuno, probabilmente uno dei tanti padrini con i suoi lacchè in Parlamento, ha pensato bene di aggiungere poche parole alla legge giusta e farla diventare un abominio schifoso. Il risultato è stato che tra le fonti rinnovabili sono finiti anche i rifiuti, mentre gli scarti della lavorazione delle raffinerie di petrolio sono diventate fonti assimilate alle rinnovabili. Entrambe quindi avevano diritto di essere sostenute economicamente dallo Stato e quindi dai suoi cittadini. E così da allora tutti noi paghiamo quote che sono di poco inferiori al 10% della bolletta della luce per mantenere in vita queste strutture che sono spesso estremamente inquinanti e pericolose. Le diciture possono cambiare, CIP 6, certificati verdi, ma il concetto è sempre lo stesso. Lo Stato ha aiutato da allora gli inquinatori. Molti sostengono che un inceneritore, che costa moltissimi soldi, quello di Acerra, uno degli ultimi costruiti, è costato solo di realizzazione 400 milioni di euro, non riuscirebbe mai ad essere gestito senza questi contributi. L'altro aspetto è quello strategico. L'utilizzo di inceneritori è un grande contributo, come dicevo prima, alla società dei consumi, responsabile di molti dei guasti che stiamo vivendo, come la carenza di risorse materiali, l'inquinamento dell'aria, la deforestazione e via discorrendo. Distruggendo, infatti, i materiali di consumo, sarà necessario provvedere a reperirne degli altri. Questa è una visione del mondo sostenuta dalle imprese e dai sindacati, i quali sostengono che il mantenimento di questo sistema produttivo garantisce anche il mantenimento della forza lavoro. Ma se non si cambia strada, anche fornendo alternative al modo di produrre e quindi di lavorare odierno, il futuro sarà sempre più nero per tutti, con i lavoratori in primissima fila. Cosa fare allora? Togliamoci subito dalla testa, come sento dire abbastanza spesso, che si possano chiudere oggi gli inceneritori e cominciare da capo. Ci troveremo immersi nelle immondizie fin sopra la testa. Lo stesso discorso vale per le discariche. Quello che serve è una strategia di uscita da questo modo di ragionare, di produrre, di intendere lo sviluppo. In realtà, a parole, sono tutti d'accordo. Ci vuole più rispetto per l'ambiente, occorre puntare su un'economia più verde o più blu, a seconda dei casi. Ma sapete poi come succede? Ci sono anche i daltonici e i colori si confondono e si rischia che il verde e il blu diventi un ammasso di marrone come l'economia che regge il mondo progredito da 2 secoli e mezzo. Adesso, un intermezzo musicale, vi propongo un cantante che fa soprattutto blues, soul, rhythm and blues, poco conosciuto da noi, ma dalla voce straordinaria. Si fa chiamare Keb Mo, all'anagrafe Kelvin Moore di Los Angeles. Eccolo in questo brano molto dolce, So Long Goodbye.
So much, there's magic in your touch. My love for you is true. I don't want nobody but you. But the one thing I cannot ignore, I don't move you anymore. Let's face it, the damage is done. I guess it's so long goodbye. The truth is making me cry. This feels so wrong. Goodbye, so long, so long. Goodbye. The truth is making me cry. This feels so wrong. Goodbye, so long. I wish I could change, but that to me would be really strange. 'Cause I love me the way that I am, and I wish that I could stop giving a damn. And I wish that I could find a way, a reason to make me stay. Been there for you. I don't know what else to do. I guess it's so long goodbye. The truth is making me cry. This feels so wrong. Goodbye, so long, so long.
Cosa possiamo dunque volere se il vecchio adagio tutto e subito non ha possibilità di essere applicato? Servono dei segnali precisi perché la gente si fidi che quello che verrà sarà differente da quello che è stato, perché la gente creda davvero che le soluzioni proposte abbiano una qualche speranza di funzionare. Certo, affidare le soluzioni a chi ha prodotto il guasto non è molto intelligente. Ma chi può affermare con un grado discreto di certezza che l'essere umano sia davvero intelligente? Il mondo ha già cominciato a voltare pagina. Oggi l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili è in costante crescita, perfino in paesi che rappresentano il grande business dell'inquinamento come gli Stati Uniti o la Cina, tanto per fare due nomi tra i grandi inquinatori mondiali. Anche il nostro paese ha iniziato da alcuni anni un percorso virtuoso e oggi possiamo dire tranquillamente che circa il 40% dell'energia elettrica viene prodotta da fonti rinnovabili. In realtà dobbiamo stare attenti a queste cifre perché, come detto prima, tra le fonti rinnovabili c'è anche il petrolio racchiuso nelle plastiche che bruciamo negli inceneritori o alcune centrali come quella di Marghera che bruciano olio di palma che arriva dall'estremo oriente e che chiamare rinnovabile è fare un grande torto all'intelligenza di chi ascolta. Lo stesso si può dire per molti impianti a biomasse. Abbiamo dunque bisogno di segnali confortanti e controllabili, non di false promesse, non di operazioni di greenwashing. In questi mesi di governo Renzi abbiamo sentito ogni 4 minuti un proclama sul cambiamento radicale che aspetta il nostro paese. Gli effetti più immediati sono stati un aumento delle tariffe e delle tasse, ma magari questi sono solo effetti collaterali e l'Italia di domani sarà bella, virtuosa, pulita, senza delinquenti e senza povertà. Ci dicono che dobbiamo avere fiducia ed aspettare. Noi possiamo farlo. Ma intanto registriamo i segnali di quello che avanza e, a dirla proprio tutta, non è che ci piacciono moltissimo. Torniamo così al punto focale del discorso, quello sui rifiuti e sul loro smaltimento. Scusate se insisto sul concetto di fondo. Non si tratta qui di ramazzare le strade e tenere puliti i rioni, non è questo il problema. Si tratta di stabilire una strategia che rende i rifiuti riutilizzabili e quando dico riutilizzabili intendo in termini reali, che cioè si possa recuperare l'alluminio, il rame, la carta, la plastica e quant'altro possa essere nuovamente immesso nei cicli di produzione delle merci. Apro una piccola parentesi. Non intervengo qui sull'utilità delle merci che produciamo, perché apriremo un capitolo molto grande. Si tratterebbe infatti di capire che cosa ci serve davvero e che cosa non ci serve affatto. Ad esempio, ma è solo un esempio ipotetico, il rilancio della Fiat conviene avvenga attraverso la costruzione di SUV o di automobili ibride ed elettriche. Non è una questione di lana caprina. Fermo restando il fatto che in entrambi i casi si mantengono posti di lavoro, la scelta cambia completamente le prospettive future in termini di sviluppo della società, che nel primo caso sarà sempre più petrolio dipendente, nel secondo invece potrà garantire meno inquinamento e minor consumo di carburanti fossili. Una delle grandi opere del governo Renzi è lo sblocca Italia. Ne ho già parlato ampiamente in una delle puntate di questa trasmissione. Che abbia a che fare con i rifiuti? Proviamo a vedere un po'. La politica è assolutamente condivisibile quando si parla di attuare un, aperte virgolette, sistema integrato e moderno di gestione dei rifiuti, atto a conseguire la sicurezza nazionale nell'autosufficienza e superare le procedure di infrazione per mancata attuazione delle norme europee di settore, chiuse le virgolette. Io credo che possiamo essere tutti d'accordo e dire finalmente, visto che fino ad oggi sulla questione molti hanno marciato, molti hanno mangiato, come dimostrano le tante indagini, le tante inchieste che hanno i rifiuti come argomento centrale. Che poi si definiscano gli inceneritori come, virgolette, infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale, chiuse virgolette, lascia basiti, perché si tratta dell'esatto contrario di quanto previsto da ogni discorso, da quelli fatti ai bar fino a quelli istituzionali svolti all'interno dell'Unione Europea. C'è un'aggiunta però che trovate nell'articolo 35 dello Sblocca Italia, quella che prevede la libera circolazione dei rifiuti da una regione all'altra, cosa contro la quale si sono sempre battuti i movimenti ambientalisti e anche molti partiti, alcuni solo dove sono minoranza e non possono quindi entrare nei consigli di amministrazione delle aziende che gestiscono il business, ma di questo parleremo più tardi. In effetti è noto che questi impianti danno un ritorno economico solo a due condizioni. La prima, che ricevono aiuti da parte dello Stato, le sovvenzioni, le dichiarazioni di monumenti nazionali o giù di là. E la seconda, che lavorino a pieno carico in modo da produrre quella scoreggia di energia che, sopravvalutata e soprappagata, mette in attivo i bilanci di gestione. Un aiutino arriva anche all'Enel, permettendole di convertire alcune vecchie centrali ad olio combustibile, quindi a petrolio, in veri e propri inceneritori con recupero di energia dai rifiuti urbani e speciali. Quindi trasformeremo delle centrali elettriche in inceneritori. Ora, la questione dei soldi è fondamentale perché si capisca cosa sta succedendo. A Verona è in atto da anni una lotta per l'apertura dell'inceneritore di Cadelbue. Racconto sempre un aneddoto di alcuni anni fa, ma che fa capire di cosa realmente parliamo. Quando i movimenti ambientalisti padovani si sono mossi contro l'ampliamento dell'inceneritore di Padova, invitando per esempio Paul Connett a dire la sua sull'argomento e riempiendo all'inverosimile la sala concessa sbadatamente dall'amministrazione comunale, fuoco e fiamme vennero detti dagli allora rappresentanti di una giunta di sinistra, soprattutto da parte di alcuni esponenti del Partito Democratico, difendendo con vigore la scelta dell'ampliamento come un atto di visione illuminata che avrebbe di sicuro avvantaggiato la città. Negli stessi giorni, sulla pagina del sito del Partito Democratico di Verona, fuoco e fiamme venivano scagliate contro l'idea di aprire Cadelbue, citando testi e ricerche che mettevano gli inceneritori tra i nemici pubblici numero uno dell'ambiente e della salute dei cittadini. Ora, si tratta di documenti pubblici, di interviste, articoli di giornali, che non si possono né negare né contraffare. Quale dunque la differenza se lo stesso partito a 80 km di distanza assume posizioni, anche ideologiche, diverse su uno stesso tema? Io sono cattivo e malizioso e noto che la sola differenza di allora era che a Padova gli azionisti della ex municipalizzata Acegas APS che gestiva l'impianto erano nominati dal Partito Democratico, mentre a Verona venivano scelti dalla Lega, essendo il Partito Democratico in minoranza. Io non voglio con questo demonizzare il Partito Democratico, perché a parti invertite capita esattamente la stessa cosa ai partiti di destra. Ho solo citato un caso riferito alla realtà che conosco e alla città dove io vivo.
Sarà che fa crescere gli alberi la felicità, che fa morire a 20 anni anche se vivi fino a 100. Cosa sarà a far muovere il vento, a fermare un poeta ubriaco, a dare la morte per un pezzo di pane o un bacio non dato? Oh, cosa sarà che ti svegli al mattino e sei serio, fa morire ridendo di notte all'ombra di un desiderio.
Oh, cosa sarà
che ti spinge ad amare una donna bassina perduta? La bottiglia che ti ubriaca anche se non l'hai bevuta.
Cosa sarà che ti spinge a picchiare il tuo re, che ti porta a cercare il giusto dove giustizia non c'è? Cosa sarà che ti fa comprare di tutto anche se è di niente che hai bisogno? Cosa sarà che ti strappa dal sogno?
Oh, cosa sarà
che ti fa uscire di tasca dei no, non ci sto,
che ti getta nel mare, ti viene a salvare?
Oh, cosa sarà
che dobbiamo cercare?
Che dobbiamo cercare?
Lasciare la bicicletta sul muro, camminare la sera con un amico a parlare del futuro. Cosa sarà questo strano coraggio, paura che ci prende, che ci porta a ascoltare la notte che scende? Oh, cosa sarà quell'uomo e il suo cuore benedetto, che è sceso dalle scarpe dal letto, si è sentito solo, e come un uccello che in volo, e come un uccello che in volo si ferma e guarda giù.
Questo era Lucio Dalla insieme a Francesco De Gregori con Cosa sarà. Ho raccontato l'episodio di Padova e Verona per far capire che la gestione di un inceneritore con la salvaguardia della città o la salute dei cittadini non c'entra un fico secco. Alla fine è solo un affare che deve produrre profitto. Se ne è accorto anche Flavio Tosi, sindaco di Verona, proprio in relazione all'inceneritore di Cadelbue. Il nuovo impianto, infatti, non ha diritto alle sovvenzioni, ai CIP 6 per capirci. Inoltre la Regione Veneto ha tagliato la quota rifiuti che tocca Verona, riducendola di un buon 20%, il che significa meno materia da bruciare e quindi meno prodotto da vendere. Se a tutto questo aggiungete la riduzione dei rifiuti legati da un lato alla crisi e dall'altro all'aumentato virtuosismo di cittadini e di molte aziende, si capisce che le strade percorribili sono soltanto due. La prima è quella di non avviare l'impianto. La seconda è quella di aumentare la tariffa di conferimento dei rifiuti da parte del comune all'impianto. Nel caso veronese, il presidente dell'azienda AGSM, Paolo Paternoster della Lega Nord, ipotizza di arrivare a 160 euro a tonnellata, un valore completamente fuori mercato. Cosa vuol dire tutto questo? Che senza le sovvenzioni statali, che tutti noi paghiamo attraverso gli oneri della bolletta della luce, e senza una libera circolazione dei rifiuti, gli inceneritori non stanno economicamente in piedi. Ecco lo scopo dello Sblocca Italia. Ma c'è un altro problema. Le tariffe di conferimento in Italia si aggirano tra i 110 e i 130 euro a tonnellata. In Germania i costi sono ridotti intorno ai 90 euro a tonnellata, più il trasporto marittimo. Ma in Europa le cose stanno cambiando radicalmente. Se pensate che moltissimi paesi dell'Unione Europea riciclano, attenzione, ho detto riciclano, non raccolgono, tra il 60 e il 70% dei loro rifiuti, si capisce che gli inceneritori costruiti e rimodernati rimangono senza far nulla. E, come già detto, questo non può avvenire, altrimenti si lavora in perdita. E in Europa la truffa dei CIP 6 non esiste. Per questo la guerra dei rifiuti si gioca su sconti sempre più aggressivi da parte delle aziende, soprattutto nordiche. Cosa succederà allora ai nostri impianti? Ecco cosa pensa Pietro Colucci, presidente e amministratore delegato di Kinexia e grande esperto di waste management, cioè di gestione dei rifiuti. Aperte virgolette. Dei poco più di 50 inceneritori presenti in Italia, ne resteranno una decina di seri e di grandi dimensioni. I più piccoli sono destinati a chiudere al termine degli 8 anni di incentivi. Investimenti come quello di Torino difficilmente verranno replicati. Per fare l'impianto ci sono voluti 11 anni e a Firenze, dove avevano un progetto simile, era a poi rinunciato. Ecco dunque la conclusione. Incenerire non solo ha un impatto devastante sul modello di sviluppo che vorremmo avere in futuro, basato sulla green economy, sul riciclo dei materiali, sulla sostenibilità, ma non conviene neanche economicamente. Da anni la politica europea va in altra direzione, che è quella dell'ipotesi dei rifiuti zero. Mi allungo un attimo sulla terminologia, perché i vecchi marpioni sono sempre attenti alle parole e a quelle si aggrappano, non potendo fare molto altro. Rifiuti zero non significa affatto non produrre alcun tipo di rifiuto, cosa assolutamente impensabile e impossibile. Significa organizzare la società in modo tale che dalla lavorazione dei materiali alla realizzazione delle merci, quelle utili si intende, si sappia in anticipo che quei materiali potranno essere recuperati o riciclati a fine consumo, di modo che un circolo virtuoso si inneschi proprio come avviene in natura. Che non si tratti di fantasia è dimostrato ormai da moltissime realtà locali, anche importanti. Lascio ancora una volta la parola a Pietro Colucci per non riportare le solite notizie da Vedelago, avamposto del riciclo italiano. Eccole. Il modello di business deve cambiare. Noi a Chivasso, con il Comune e la Consulta Ambientale, abbiamo avviato il progetto Waste End per realizzare un polo per il riciclo dei materiali in loco e contiamo di poter recuperare o riutilizzare in altre forme circa il 90-95% dei rifiuti. Il progetto di cui parla Colucci prevede circa 50 milioni di investimento in 3 anni. Ha una valenza innovativa molto grande e una discreta ricaduta occupazionale. Si parla di una quantità dai 50 ai 70 addetti che troveranno lavoro. Ricordo, tra parentesi, che la terza linea padovana è costata 100 milioni e ha prodotto più o meno lo stesso numero di occupati, una 60. Che la politica di Renzi non tenga in nessuna considerazione questi fatti non è per noi una sorpresa, dal momento che è lo stesso atteggiamento che ha sempre avuto anche quando ha amministrato gli enti locali in Toscana. Quello che si può riconoscere al Premier è sicuramente la coerenza e si può, io credo, essere d'accordo con Paolo Fior quando scrive, aperte virgolette, curioso il fatto che un Premier giovane, riformista, che si propone in totale rottura con il passato, abbia definito infrastrutture strategiche i vecchi inceneritori, anziché i poli per il riuso e il recupero dei rifiuti, che gioco forza saranno il futuro. Del resto si tratta di una scelta coerente con tutto l'impianto dello Sblocca Italia, che replica la vecchia ricetta clientelare all'italiana con i regali ai concessionari autostradali, la follia dell'alta velocità, il via libera alle trivelle per lo sfruttamento degli idrocarburi. Territorio, ambiente e cittadini in questo schema non sono proprio contemplati. Ci sarebbe molto da aggiungere a questo commento, ma io preferisco accodarmi ed essere pienamente d'accordo con Paolo Fior, dichiarando che trovo la posizione del governo italiano rispetto alle rinnovabili semplicemente sciagurato. Tra le altre cose, i primi segnali sono anche economicamente sconfortanti, come ad esempio quello che gli investitori nel settore energetico puntano altrove i loro sguardi, invece di investire sul magro bottino che sarà favorito dalla liberalizzazione delle trivellazioni offshore, che, secondo molti osservatori ed esperti, sarà, scusate il gioco di parole, un nuovo buco nell'acqua. L'amministrazione di Barack Obama sta puntando decisamente sull'eolico offshore. Al largo delle coste del Maryland sorgerà il più grande parco eolico del mondo e a costruirlo sarà la ditta US Wind Incorporated, che di statunitense ha solo il nome e la sede, perché è a Boston, poiché tutto il resto, compresi quasi 9 milioni di investimento iniziale, sono italianissimi dell'azienda Renexia, guidata da Alfonso Toto, che opera nel campo delle energie rinnovabili. Ricordate quando Rubbia fece le valigie perché il governo Berlusconi gli impedì di costruire in Sicilia le centrali solari termodinamiche? Lui emigrò allora in Spagna, dove in 448 ne realizzarono 5. Sono cambiati i protagonisti, ma la storia è sempre la stessa. Ci sono grandi possibilità in questo paese. Curiosamente vengono quasi sempre castrate da chi ci governa. Se siete un pochino incazzati per queste notizie, ecco il brano che fa per voi, una canzone simbolo del rock, Backdoor Man, scritta da Jim Morrison e qui eseguita da una band spagnola fantastica, la Vargas Blues Band.
You want me to sing it a little bit harder?
Back
concludo questa puntata di Non ci credo parlando della Cina, uno dei paesi più controversi. Da un lato è forse quello che oggi maggiormente alimenta i cambiamenti climatici, a causa soprattutto dell'uso massiccio di carbone nella produzione elettrica, ma anche per lo sviluppo produttivo aumentato in maniera enorme negli ultimi anni. Certo, non si può non sottolineare che la Cina inquina più degli Stati Uniti solo perché ha 1.300.000.000 di abitanti e che se noi facessimo il conto pro capite sarebbe molto indietro in questa spiacevole classifica. Resta tuttavia il fatto che i gas climalteranti che nascono nel paese della Grande Muraglia costituiscono un problema molto grave per il mondo intero. Ovviamente lo stesso si può dire di ogni altro paese che ha la stessa problematica, come l'India, gli Stati Uniti, l'Indonesia e via discorrendo. La contraddizione cinese sta però nel fatto che si tratta anche della nazione che più di ogni altra ha avviato politiche verdi e che forse più di ogni altra si sta impegnando per ridurre l'impatto ambientale del suo apparato produttivo. Non mi riferisco solo alla grande industria di pale eolico o di pannelli fotovoltaici che trovano mercato ovunque, perfino negli Stati Uniti. Molte delle grandi città hanno un'aria irrespirabile, tanto da costringere i governanti a misure decisamente estreme, come il divieto di usare il carbone perfino per fare il barbecue o quello di uscire di casa senza protezione per respirare. Questo modo di agire è sicuramente facilitato dal fatto che non esistono in quel paese discussioni reali sulle decisioni prese dalle varie amministrazioni. È così e basta. Punto. Recentemente è stato preso di mira il comparto dei trasporti. Già all'inizio di quest'anno, febbraio, è entrato in vigore lo standard Pechino 5, che assomiglia molto al nostro Euro 5. Nessuna auto diesel che non rispetti questi parametri da allora è stata più né prodotta né immatricolata. Un mese più tardi una nuova decisione che riguarda stavolta le auto elettriche. Tra gli uomini più ricchi della Cina ci sono infatti proprietari di aziende produttrici proprio di auto elettriche. Ad ogni modo il governo ha stabilito che verranno date grandi agevolazioni per l'acquisto di automobili elettriche. Si parla di cifre vicine ai 10.000 euro. E si evita così di dover partecipare all'asta delle targhe previste per chiunque voglia acquistare una nuova macchina in Cina. 5.000 nuove vetture sono state immesse sul mercato, 3.000 delle quali sono però mezzi pubblici, cioè taxi e autobus. Certo, se poi l'elettricità per farle andare verrà ottenuta bruciando carbone, la novità di queste settimane è l'intenzione di Pechino di sanzionare pesantemente le case automobilistiche che non avranno ridotto il consumo di carburante entro il 2015 ai livelli previsti dalle norme cinesi nazionali. Dal 1 di novembre scatteranno i nuovi limiti di consumo che sono molto vicini a quelli previsti sia in Europa che negli Stati Uniti. Quando raccontiamo queste cose relative a casa nostra, nessuno si impressiona più di tanto. Ci sono inchieste, indagini, processi che durano una vita e si risolvono di solito con una multa o poco più. La nuova legge cinese non scherza neanche un po'. Per le case che non si adegueranno è prevista una limitazione della produzione e la gogna pubblica. Per capire che davvero non si scherza, i grandi inquinatori sono passibili della pena di morte. Secondo il direttore della IHS per la regione Asia-Pacifico, che è un'azienda che si occupa della standardizzazione delle regole in generale e di quelle in questione in particolare, questo direttore della IHS si chiama James Chow, secondo lui non ci saranno problemi dal punto di vista pratico, perché le aziende cinesi saranno tutte in grado di soddisfare i requisiti richiesti nel breve periodo. Qualche problema invece per gli standard previsti per il 2020, ma intanto si tratta di cominciare e vedere come risponderà la ricerca da un lato e il mercato dall'altro. Le nuove regole valgono ovviamente anche per le autovetture di importazione. Rimaniamo ancora in Cina per un'altra notizia, questa volta di segno opposto, che rappresenta, come dicevo prima, proprio la grande contraddizione di questo paese. Negli ultimi anni la quantità di carbonio immessa in atmosfera è aumentata non di poco, si parla di un 3% per ogni punto di PIL guadagnato. Tra i responsabili di questo effetto c'è anche la modernizzazione delle fabbriche, spinta dal desiderio di aumentare l'efficienza energetica. Lo so, sembra un controsenso. Se miglioro l'efficienza energetica, dovrò consumare meno energia e quindi inquinerò di meno. Questo è il ragionamento che noi facciamo. Il problema è che le aziende cinesi erano talmente vecchie, da questo punto di vista, che i lavori per rendere più efficienti questi impianti hanno comportato la spesa di quantità straordinaria di azioni inquinanti. La rivista Nature Climate Change riporta uno studio fatto dall'Università inglese dell'East Asia, secondo cui le operazioni necessarie all'ammodernamento hanno annullato completamente gli effetti benefici della strategia verde. Si tratta soprattutto di estrazioni minerarie, fusione dei metalli e ovviamente produzione di energia elettrica. Le cifre ufficiali negano che tutto questo sia vero, ma secondo gli esperti occidentali ci sono zone come la Mongolia in cui il rapporto tra benefici ed effetti collaterali è drammaticamente in rosso. Chiudo con il giudizio del professor Dabo Guan della Scuola per lo Sviluppo Internazionale, sempre dell'Università East Asia, con il quale non occorre essere necessariamente d'accordo, ma che riporto per dovere di cronaca. Guan sostiene che i miglioramenti di efficienza della Cina potrebbero rappresentare una specie di tregua temporanea nel caso in cui non si riesca a dissociare la crescita economica dagli investimenti di capitale nell'alta intensità di emissione. E dice, tra virgolette, il governo nazionale cinese fissa obiettivi sia climatici che economici e utilizza questi criteri per la valutazione delle prestazioni e la promozione di capi di governo locali. Tra i due obiettivi il PIL è sempre una priorità. La Cina ha bisogno di guardare al suo recente passato e apprezzare il fatto che i progetti di capitale sostanziali non la aiuteranno a raggiungere il suo impegno di riduzione delle emissioni. Cioè, francamente, non è che le cose quindi vadano molto bene e che questo discorso ci tranquillizzi. Tutto questo non fa che rafforzare l'impressione che abbiamo di un paese che potrebbe fornire al mondo una spinta enorme in tema di recupero di condizioni migliori di vita, ma che non vuole o non può farlo. L'errore più grande, a mio avviso, che potremmo fare in ogni caso, è quello di pensare che la situazione ambientale in cui il pianeta è stato portato sia causato da un solo paese, oppure che un solo paese abbia nelle proprie corde la possibilità di trovare la soluzione. Non è così. La questione ambientale, climatica, delle risorse, dell'aria, dell'acqua, della siccità, del disequilibrio idrogeologico, dell'acidità degli oceani e così via, è globale e riguarda ognuno di noi. Sarà meglio non dimenticarlo.
You.
E così abbiamo ascoltato anche Sade con No Ordinary Love, una canzone molto molto conosciuta. Io vi consiglio di non andarvene adesso senza aver ascoltato l'ultimo brano musicale che arriverà tra poco, che è davvero strepitoso. Ma a parte questo, la puntata di Non ci credo di questo 25 ottobre termina qui. Andranno in onda di seguito la replica di Sabato Spitali di Ogni cosa è illuminata. Più tardi, alle 8:10, ci sarà Alberto con Celentaneide e poi arriverà Francesca con la sua Piccole storie in musica, canzoni e chiacchiere tra amici. Restate dunque sintonizzati su Radio Cooperativa. Questa puntata di Non ci credo andrà in onda in replica domani poco prima delle 5 e sarà nel podcast della radio nel sito radiocooperativa.org quanto prima. Noi ci risentiremo in diretta probabilmente tra un mese, visti gli impegni che ho nelle prossime settimane. E adesso per chiudere torniamo ancora al jazz, come dicevo prima, che come di consueto chiude questa trasmissione. È il 1968, in un carcere di New Orleans una cella è molto affollata. Tra loro c'è un uomo bianco, avanti con gli anni, che racconta la sua storia. E c'è anche Jerry Jeff Walker, un cantautore country, più conosciuto come Ronald Clyde Crosby, arrestato in quell'occasione per ubriachezza. L'uomo racconta le sue vicissitudini e la sua voce diventa cupa e triste quando ricorda il cane che ha dovuto abbandonare al momento dell'arresto. I detenuti chiedono allora di rasserenare il clima e di allentare la tensione. Così il vecchio comincia a ballare, balla un tip-tap. Lui è un ballerino e, come tutti i detenuti di allora, ha un soprannome, Mr. Bojangles. La canzone che adesso vi propongo è la sua storia, scritta da Walker, ma eseguita da moltissimi cantanti successivamente. Ecco la meravigliosa e commovente versione di Nina Simone. Da Mario, il solito affettuoso saluto.
I knew a man, Bojangles, and he danced for you. Worn out shoes, with silver hair, a ragged shirt and baggy pants. The old soft shoe. He jumped so high. Then he lightly touched the ground. I met him in a cell in New Orleans. I was down now. He looked at me to be the eyes of age as he spoke. He laughed and slapped his leg a step. Mr. Bojangles, Mr. Bojangles, Mr. Bojangles. Said his name, Bojangles, then he danced the lick across the sand. He grabbed his pants, a better stance. Oh, how he jumped up high. He clicked his heels. He let go alive. Let go alive. He stood up and shook back his clothes all around. He danced for those at minstrel shows and county fairs throughout the South. He spoke with the tears of 50.
dog, and he traveled about. His dog up and died. He just up and died. After 20 years, he still grieved. Mr. Bojangles, Mr. Bojangles, and he said, I dance now at every chance and honky tonks for drink. And tips. But most of the time I spend behind these county bars, he said, I drink a beer. He shook his head, and as he shook his head, I heard someone respectfully ask, Mr. Bojangles, Mr. Bojangles.